Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
E allora ciao, benvenuti, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, noi siamo sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Se ci state ascoltando è buon segno, vuol dire che in qualche modo siamo riusciti e siete riusciti e riuscite a trovarci, perché lo dico perché purtroppo noi come Radio Wombat utilizziamo, cioè purtroppo, in realtà non purtroppo, anzi per orgogliosamente, con grande piacere, utilizziamo la piattaforma per l'ascolto in streaming e per i podcast che è Archive. Chi non la conosce invito a cercarla, insomma approfondire un pochino, perché è un'esperienza veramente che vale la pena anche di conoscere, non solo per chi è un appassionato o un'appassionata di informatica, assolutamente no, anzi proprio al contrario, per tutti coloro che credono e ritengono importante anche la possibilità di una, come dire, di una democratizzazione della rete, che come sappiamo invece è assolutamente uno spazio attraversato dalle stesse diseguaglianze sociali, economiche e di classe della realtà materiale, forse addirittura anche di più. E quindi insomma un'esperienza come Archive merita. Noi come Radio Wombat utilizziamo Archive, come dicevo, sia per lo streaming sia per i podcast, e purtroppo per un attacco DDoS che Archive ha subito una quindicina di giorni fa, siamo ancora in una modalità un pochino ballerina, abbiamo bypassato con un'altra piattaforma, e comunque ecco, se siamo qui e se ci state ascoltando vuol dire che in qualche modo ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Detto questo, i saluti un po' li ho fatti, faccio un piccolo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare la prima volta. Come dico sempre, questa è la stampa rassegnata, l'idea è quella di fare un po' il verso, cioè mettendo le mani avanti per non prendersi troppo sul serio, a quella che sarebbe una più metodica e più seria rassegna stampa. Noi ecco abbiamo usato un po' l'ironia per prendere un po' le distanze da un lavoro accademico più metodico, che in qualche modo è più difficoltoso e ci spaventa, anche alla luce del fatto che in Radio Wombat non c'è alcuna professionalità e alcun professionismo, e questo per noi è in qualche modo anche un motivo di vanto, quello di non essere dei professionisti dell'informazione, della comunicazione, ma delle persone che si muovono certamente con dei punti di vista partigiani e politicizzati, ma non con un expertise e una professionalità alle spalle, e appunto insomma abbiamo messo le mani avanti con un nome ironico, però l'idea è comunque quella di partire da spunti di cronaca locale e guardare un po' i giornali, da lì dare la parola a chi ne sa più di noi o dire qualcosa quando ci sentiamo abbastanza in grado di fornire un punto di vista. Direi questa settimana, che ovviamente sono tante cose, tenendo anche conto che abbiamo perso un paio di settimane di pubblicazione, e come sapete o comunque vi immaginate tutti e tutte, per quanto riguarda le cronache locali e l'informazione abbiamo perso dei pezzi. Nello stesso tempo abbiamo cercato di mantenere il passo, e questa puntata proveremo a farlo. Parleremo di lavoro e vorrei cominciare a parlarne subito alla luce di quelle che sono gli articoli di giornale usciti tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, perlomeno ne guardo un paio tanto per, e parlare appunto dello sciopero del trasporto pubblico locale, che sui giornali esce così: il Tirreno Firenze-Prato del primo di novembre, dopo 19 anni bus sciopero senza rispetto di ore garantite. La Nazione di Firenze, trasporto pubblico, c'è il maxi sciopero senza fasce garantite, il maxi sciopero dei bus, niente fasce di garanzia, rischio caos sulle strade. Dipendenti AT, che come sapete tutti tutti e tutte sta per Autolinee Toscane. Braccia incrociate tutto il giorno il prossimo 8 novembre. L'ultima astensione dal lavoro così massiccia risale a 19 anni fa. Questo appunto erano un paio di articoli di giornale, vediamo se c'è anche sul Corriere. Sì, primo di novembre Corriere Fiorentino, venerdì 8 novembre sciopero dei trasporti senza fasce di garanzia dopo 19 anni. Per dirla tutta, direi un aspetto anche questo da rilevare, tranne La Nazione che diciamo dedica un intero paginone e un paio di foto, di cui una è il capolinea dei bus a Viale Montelungo, un'altra un paio di carabinieri su un cancello che non si sa bene davvero che tipo di informazione ci dovrebbe fornire questa immagine, esima immagine di carabinieri su un cancello, però insomma questa è la scelta della Nazione, io l'ho commentata perché l'ho vista e mi ci è caduto l'occhio, sai che La Nazione con la sicurezza, con le forze di polizia, con gli allarmi va sempre a nozze e anche quando si parla di sciopero e di bus hanno pensato bene di mettere la foto di due carabinieri. Però insomma stavo dicendo che a parte La Nazione che gli dà un paginone e un paio di foto, per il resto sia sul Tirreno che su il Corriere gli articoli prendono anche poco spazio. È una cosa secondo me significativa, un po' per depotenziare le ragioni dello sciopero più che lo sciopero in quanto tale. Nello stesso tempo, come avete sentito dai titoli e anche per questo li ho voluti leggere, si parla essenzialmente solo del fatto che non ci sono il rispetto delle fasce di garanzia, questione che tra l'altro ora approfondiremo un pochino, è vera sempre fino a un certo punto, quindi non voglio insistere o eccedere nel dire che i giornali stanno facendo allarmismo o addirittura terrorismo mediatico e comunicativo, però teniamo conto che comunque un 30% sarà comunque inevitabilmente garantito nonostante la forma dello sciopero sia effettivamente più massiccia di molte altre volte, come ci dicono gli stessi giornali. Era 19 anni che non si vedeva uno sciopero con questa modalità. Non leggo gli articoli per non appesantire, però vi garantisco e spero che vi fidiate, poi se non vi fidate, come vi dico sempre, guardateveli anche da voi, perché anzi bene non fidarsi di nessuno e nemmeno di me, che non sono appunto nessuno e non offro garanzie di alcun tipo, ma comunque gli articoli nominano essenzialmente ed esclusivamente sindacati confederali che convocano lo sciopero. Non sono gli unici i sindacati confederali a scendere in sciopero l'8 di novembre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, e ci sono anche i sindacati di base. Tra questi c'è anche i COBAS di Autolinee Toscane, che sono stati con noi diverse altre volte per raccontarci le loro iniziative, a volte quando sono da soli, altre volte come in questo caso le andiamo a cercare per fare un po' di chiarezza su quelle che sono le cose dette sui giornali e per approfondire un pochino. Ovviamente, come possiamo e potete capire tutti e tutte, se c'è uno sciopero in modalità che non si vedevano da 19 anni, evidentemente ci saranno delle ragioni, e nello stesso tempo, se il sindacalismo di base non è stato ancora nominato nei giornali, da una parte probabilmente sappiamo con una certa e relativa certezza che non c'è una grande simpatia da parte del mainstream per gli auto-organizzati in genere, che si tratti di collettivi territoriali, forze antagoniste o anche sindacati di base. Nello stesso tempo è anche perché i sindacati di base sono stati stretti tra una morsa con la commissione di garanzia e le organizzazioni datoriali, proprio per via della impossibilità da parte dei sindacati non confederali di convocare lo sciopero proprio nelle modalità del non rispetto delle fasce di garanzia. Senza fare ulteriore confusione e troppe chiacchiere da parte mia, appunto vado a lasciare immediatamente la parola a Luca dei COBAS Autolinee Toscane, che appunto siamo andati a cercare per fare un po' di chiarezza su questo sciopero dell'8 di novembre, per sapere da una parte quali sono le ragioni di questa convocazione nazionale e dall'altra appunto cosa è successo e cosa sta succedendo, perché chiaramente le cose sono sempre fluide, per cui a domenica 3 di novembre, giorno della compilazione e dell'uscita della nostra trasmissione, la questione non si è ancora del tutto conclusa, per cui ci saranno magari ulteriori aggiornamenti, vediamo in settimana. Comunque, per avere un quadro su tutta questa vicenda, sicuramente siamo abbastanza in tempo, e vado immediatamente a dare la parola a Luca, che ringrazio anticipatamente per il suo intervento e per la sua disponibilità. Luca, raccontaci un po', insomma, che va a succedere l'8 di novembre con questo sciopero.
Un saluto a tutti e tutte, sono Giordano Luca e sono un delegato dei Covas Lavoro Privato, nonché lavoratore dipendente di Autolinee Toscane. Prima di approfondire sullo sciopero dell'8 novembre vorrei fare un passo indietro, facendo presente che il contratto nazionale degli autoferrati transfrontalieri è scaduto nel 2020, già da 4 anni, e che quindi l'ultimo rinnovo di contratto risale a circa 8 anni fa. Nel 2020, alla scadenza del contratto a causa della pandemia, le organizzazioni datoriali rimandarono le trattative per riprendere la discussione solo nel 2022, in piena crisi economica mondiale e con una guerra appena iniziata in corso tra Russia e Ucraina, che portarono a uno schizzamento dei prezzi dei beni a consumo e a un elevato innalzamento del costo della vita. Consideriamo che gli aumenti salariali vengono calcolati in base al valore IPCA, che non è altro che un indice sui prezzi dei beni a consumo essenziali e che in quel momento erano i massimi storici. Chiaramente le organizzazioni datoriali fecero molta ostruzione a un possibile rinnovo. Così, mentre noi come sindacati di base cominciamo a scioperare chiedendo e pretendendo aumenti minimi spettanti per diritto ai lavoratori di almeno 300 euro uguale per tutti, le organizzazioni sindacali confederali, sostenendo che fossimo dei pazzi a richiedere un aumento di 300 euro, firmarono un preaccordo relativo al rinnovo contrattuale del 2020, facendo così di fatto guadagnare tempo alle organizzazioni datoriali, generando un enorme risparmio economico per le organizzazioni datoriali. Questo preaccordo fu fatto relativo soltanto alla parte salariale e comprendeva un aumento di 90 euro lorde suddiviso in 3 tranche, una prima tranche già da subito nel 2022 di 30 euro lorde al massimo parametro, altre 30 euro nel giugno del 2023, quindi l'anno successivo, e altre 30 euro a fine del 2023. Tutti aumenti che, come è bene immaginabile, sono stati erosi man mano dall'inflazione ancor prima che i lavoratori riuscissero a riscuoterle. Questo accordo fu firmato con la promessa da parte delle organizzazioni datoriali di riaprire il confronto già da subito, per arrivare poi al rinnovo contrattuale successivo del 2024 e quindi entro la fine di quest'anno, facendo così di fatto perdere altri 2 anni di aumento salariale ai lavoratori. Un confronto che ha visto in questo periodo un'emorragia di licenziamenti e un'oggettiva crisi nel settore per reperire personale disposto a svolgere questo lavoro e a queste condizioni, tant'è che anche i confederali sono arrivati a fare richieste per aumenti significativi pari al 18% delle buste paghe. Come era immaginabile, le organizzazioni datoriali continuano a fare ostruzione a tali aumenti. Tanto il governo è cambiato e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e FAISA, probabilmente forte anche dell'opposizione politica, dopo anni sembrano quasi aver riscoperto la loro natura conflittuale, andando a indire uno sciopero nazionale di 24 ore senza le fasce di garanzia. Anche se all'apparenza può sembrare uno sciopero totale, comunque c'è da dire e da precisare che dovrà rispettare un minimo del 30% del servizio all'interno di queste fasce di garanzia, e le aziende dovranno garantirle esclusivamente sulle linee più essenziali, quali che copriranno ospedali, scuole, eccetera. Questa modalità di sciopero è presente all'interno della legge 146, che ricordo è la legge che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, e che può essere utilizzata solo una volta all'interno di una protesta legata a un rinnovo contrattuale. sindacale. Come sindacati di base abbiamo ritenuto importante ribadire la necessità e l'urgenza di un rinnovo contrattuale. Abbiamo deciso di indire anche noi a questo punto lo sciopero, rivendicando però la nostra piattaforma contrattuale in concomitanza con la data dell'8 novembre. Tuttavia la Commissione di Garanzia ci ha inviato una contestazione, ricordandoci che in base ad un accordo tra CGIL, CISL, UIL e FAISA e UGL con le organizzazioni datoriali e poi rettificato anche dalla Commissione di Garanzia, lo sciopero di 24 ore con le modalità espresse è riservato solo ed esclusivamente ai firmatari di contratti nazionali e che quindi le organizzazioni di base come noi ne sono escluse. Come organizzazioni riteniamo incostituzionale questo accordo sul diritto di sciopero, ma in un primo momento, riservandoci il diritto di ricorrere al TAR, abbiamo optato nella rettificazione e nell'indizione dello sciopero inserendo le fasce di garanzia, che tuttavia non è bastato, perché immediatamente ci è arrivata un'altra comunicazione alla Commissione di Garanzia che ci intimava di ritirare lo sciopero, in quanto a parer loro il nostro sciopero, anche se comprensivo delle fasce di garanzie, avrebbe creato problemi all'azienda nelle gestioni del servizio. Chiaramente riteniamo palese l'intento politico di non voler far scioperare i sindacati di base e un chiaro attacco al diritto di sciopero, motivo per cui abbiamo deciso di mantenerlo in piedi e mantenerlo per 24 ore con le stesse modalità dei sindacati confederali. Saremo oltretutto unitariamente assieme a CUBA, SCB e DL Covas in presidio sotto le prefetture e nei luoghi di lavoro per rivendicare la nostra piattaforma di rinnovo contrattuale che comprende, ricordo, un aumento salariale per tutti di almeno 300 euro, la riduzione progressiva da 39 a 35 ore settimanale a parità di salario, più sicurezza nei luoghi di lavoro e lo stop privatizzazione di beni inutili ed essenziali. Chiaramente tutto ciò comporterà per l'organizzazione sindacale una multa da parte della Commissione di Garanzia, ma non abbiamo nessuna intenzione di fare un passo indietro e non ci spaventa la cosa paragonabile all'urgenza di definire una volta per tutta un'incostituzionalità di una legge che permette, che viola il diritto di sciopero dei nostri iscritti e dei lavoratori in generale. Con questo concludo, ringrazio Radio Wombat per lo spazio concesso e saluto tutti e tutte. Un abbraccio.
Luca, benissimo, grazie a te per essere entrato nel dettaglio sia delle ragioni che portano appunto gli autoferrotranvieri al rinnovo del contratto, con ragioni che si sono accumulate negli anni fin da prima della pandemia, come ci hai spiegato, e ci dispiace, insomma, ovviamente da lavoratori e lavoratrici che siamo in ascolto di tutta questa situazione che veramente è da far perdere la testa. Io non volevo, come dire, presuntuosamente presentare nessuna lezione di diritto sindacale, ma credo che anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che siano sindacalizzati, che partecipino appunto a un certo livello alle discussioni sindacali o che siano semplici lavoratori e lavoratrici, anche capire un po' quelle che sono le difficoltà nella convocazione degli scioperi e nelle modalità della convocazione, sia appunto offra una fotografia, uno spaccato di quello che è il mondo del lavoro oggi, con tutti i suoi problemi e le sue problematiche che si sono andati affastellando uno sull'altro, creando una situazione che è quella che è, per cui insomma non c'è troppo da urlare al nuovo fascismo quando succede qualche iniziativa presa dal governo Meloni, o perlomeno non ci possiamo dimenticare, anche di fronte alle manovre effettivamente di stampo fascista o fascistoide degli ultimi governi, non ci possiamo però dimenticare tutto quello che è già successo anche con i governi di centrosinistra che hanno portato a concepire delle gabbie dal punto di vista normativo che appunto trattengono la forza dei lavoratori e delle lavoratrici e spuntano lo strumento dello sciopero come arma che il proletariato e più in generale la classe operaia e lavoratrice ha sempre utilizzato per rovesciare o modificare a proprio vantaggio i rapporti di forza. Hai fatto bene a spiegarci anche la questione della multa. Credo appunto che a questo si debba aggiungere, per fare chiarezza, che siccome in questa occasione c'è la convocazione dello sciopero da parte dei sindacati confederali, che possono convocare lo sciopero nella modalità del non rispetto delle fasce di garanzia, chiunque volesse scioperare appunto senza rispettare anche queste fasce di garanzia può farlo senza la preoccupazione della multa, che, come Luca ci ha detto ora, non sarà rivolta a nessun singolo lavoratore ma all'organizzazione sindacale di base, che ha voluto per principio, come ci ha spiegato Luca, mantenere appunto le modalità dello sciopero nonostante quello che la commissione di garanzia ha detto. Ma credo appunto che Luca ci ha spiegato con precisione e nel dettaglio quali sono le ragioni politiche di principio per cui anche l'organizzazione sindacale di base ha voluto mantenere lo sciopero in questa modalità, proprio per contestare l'incostituzionalità della legge che appunto regola gli scioperi. Insomma, grazie Luca, a tutti e a tutte, appuntamento appunto per l'8 di novembre per partecipare eventualmente ai presidi che, come Luca ci ha detto, si terranno anche a Firenze. Grazie davvero, per noi è il momento di una pausa musicale e poi a risentirci dopo la musica.
Per i lavoratori della ThyssenKrupp, per i lavoratori morti sui cantieri, per tutti i lavoratori che muoiono oggi in Italia in nome del profitto e dello sfruttamento dei padroni, sì?
Non si può morire per 1.000 euro al mese, bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, musica e cultura contro l'ordine borghese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, musica e cultura contro l'ordine borghese. I padroni ti ammazzano, i padroni ti sfruttano, i padroni si ingrassano in nome del profitto, mentre tu hai problemi dell'affitto, mentre io spingo, vado avanti dritto, musiche fuori dalle logiche del profitto. Ammazzano in nome del profitto, ribellarsi è giusto, ribellarsi è giusto. Saccheggiano in nome del profitto, ribellarsi è giusto, ribellarsi è giusto. Non si può morire per 1.000 euro al mese, bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, musica e cultura contro l'ordine borghese. Lavoro precario, sfruttata interinale, è questo il futuro che ci vogliono propinare. Lavoro precario, sfruttata interinale, lotta di classe contro il capitale. Tagli su tagli alle spese sociali, casa e lavoro per tutti i proletari. Fotetevi voi le vostre spese militari, casa e lavoro, diritti fondamentali.
Per tutti i lavoratori che muoiono oggi in Italia in nome del profitto e dello sfruttamento dei padroni, original Beppe Rebel Style, perché la musica è un'arma, sì, allora siamo là contro le ingiustizie.
Non si può morire per 1.000 euro al mese, bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, musica e cultura contro l'ordine borghese. I padroni ti ammazzano, i padroni ti sfruttano, i padroni si ingrassano in nome del profitto, mentre tu hai problemi dell'affitto, mentre io spingo, vado avanti dritto, musica fuori dalle logiche del profitto. Ammazzano in nome del profitto, ribellarsi è giusto, ribellarsi è giusto. Saccheggiano in nome del profitto, ribellarsi è giusto, ribellarsi è giusto. Non si può morire per 1.000 euro al mese, bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese, musica e cultura contro l'ordine borghese. Lavoro precario, sfruttata interinale, è questo il futuro che
ci vogliono propinare. Lavoro precario, sfruttate interinale. Lotta di classe contro il capitale. Tagli su tagli alle spese sociali. Casa e lavoro per tutti i proletari. Fottetevi voi le vostre spese militari. Casa e lavoro, diritti fondamentali. Non si può morire per 1.000 euro al mese. Bruciati vivi, questa è la storia del mio paese. Non si può morire per 1.000 euro al mese. Musica e cultura contro l'ordine borghese. Non si può morire per 1.000 euro al mese. Bruciati vivi, questa è la storia del mio paese.
Eccoci qua, siamo sempre su Radio Wombat, ancora la stampa rassegnata. E se vi collegate adesso e ci ascoltate solo da questo momento, abbiamo parlato in inizio trasmissione con un lavoratore, Luca, dei Cobas, delle Autolinee Toscane, per quanto riguarda lo sciopero nazionale del trasporto pubblico con la scadenza e il rinnovo del contratto degli auto ferrotramvieri previsto per l'8 di novembre. Abbiamo fatto una pausa musicale, spero vi sia piaciuto. Beppe Rebel, Lavoro uguale sfruttamento, una canzone da un titolo assolutamente lapalissiano, assolutamente chiaro, e non può che essere così. A maggior ragione ci serve come nastro trasportatore per arrivare a un altro intervento che siamo andati a cercare da parte dei compagni e delle compagne del Sud Cobas, non solo per le vertenze veramente tante che sono aperte sulla Piana Fiorentina, dalle fabbriche in appalto per Montblanc a quelle come Bot, dove si è recentemente acquisito un altro dato importante, un altro pezzo del puzzle che va al suo posto, per il fatto che appunto in una fabbrica dove anche qui si lavora 12 ore al giorno con i soliti turni massacranti, con la solita precarietà, con la solita tristissima assenza di sicurezza, si scopre che si fanno i divani che vanno in vendita a Mondo Convenienza. Mondo Convenienza, azienda sulla quale abbiamo seguito e per la quale abbiamo supportato la lunga e difficile vertenza che appunto in molti ricorderete, che comunque se non ve la ricordate, tanto per dirlo un'altra volta, potete sempre ascoltare i podcast, anche quelli della nostra stampa rassegnata, che cerca di rendere conto e seguire anche le tante battaglie che si danno nella piana. E appunto, proprio per fare questo, non possiamo trascurare quella notizia che è uscita anche in parte sulle cronache, e sicuramente poi Sara ci dirà anche ciò che pensa di quello che è stato il commento, per esempio, della Nazione intorno a questa vicenda, ma soprattutto per sapere da lei appunto la valutazione e un commento su questa importante sentenza del Tribunale di Prato sulla TechSprint, una sentenza che riconosce non solo il diritto di sciopero, ma insieme al diritto di sciopero e come corollario del diritto di sciopero, la possibilità anche da parte di lavoratori e lavoratrici in lotta di bloccare i camion che sono protagonisti della logistica, del trasporto delle merci, di ciò che va a comporre la cosiddetta catena di approvvigionamento delle fabbriche, e quindi evidentemente una sentenza che in qualche modo chiude quella forbice da sempre un po' troppo aperta e che va a separare appunto gli strumenti di lotta buoni da quelli cattivi. Qui in questo caso non ci sono strumenti buoni, non ci sono strumenti cattivi, o meglio, sono tutti buoni e tutti validi. Quindi una sentenza, se non storica, forse sarebbe un po' eccessivo definirla così, o perlomeno non facciamolo anche solo per non portarci male, però sicuramente significativa. Ne vogliamo appunto parlare con Sara, alla quale apriamo volentieri i nostri microfoni per un commento su quello che succede, che è successo con la sentenza TechSprint, ovviamente e necessariamente per forza di cose nel quadro delle tante e tante vertenze che sono in campo.
Ciao a tutte e tutti, e vi ringrazio per questo spazio che ci date su Radio Wombat. Sì, gli aggiornamenti sono sicuramente tantissimi in queste settimane in cui di fatto il movimento 8x5 sta crescendo in una dinamica appunto un po' esponenziale. Però appunto parto da quello che dicevi anche tu rispetto a TechSprint. Abbiamo avuto questa vittoria in tribunale dopo 3 anni, una vittoria importantissima che appunto i lavoratori erano licenziati per il blocco dei camion, accusati appunto di aver fermato i camion, e la causa in tribunale appunto era per il ricorso a questo licenziamento, in cui appunto sostenevamo che era parte del diritto di sciopero il blocco dei camion. Il ricorso è stato accolto, quindi abbiamo vinto, e la giudice appunto ha spiegato anche nelle motivazioni che non si può di fatto tollerare un licenziamento in questo modo, perché sarebbe di fatto un'azione ritorsiva contro lo sciopero. Quindi per noi è stato un qualcosa di importantissimo, per i lavoratori di Techsprint in primis, e per tutto il movimento 8x5, una lotta importantissima che è durata 9 mesi, che ha visto fondamentalmente susseguirsi una serie di eventi in questi 9 mesi, in cui abbiamo visto le istituzioni, una parte della stampa consistente, l'azienda ovviamente scagliarsi contro i lavoratori in vari modi, attraverso multe, denunce, arresti, licenziamenti, ovviamente aggressioni, e che però appunto già nel 2021 usciva il tribunale con la reintegra dei primi lavoratori Techsprint con un ricorso d'urgenza. L'ispettorato del lavoro riconosceva le denunce di sfruttamento fatte dai lavoratori. Oggi, dopo 3 anni, di fatto tutti i lavoratori hanno ottenuto la reintegra e risarcimenti, sia per il licenziamento, e quindi 12 mensilità per chi decide di rientrare, chi decide di non rientrare al lavoro, e quindi altre 15 mensilità, quindi tutto 27 mensilità da 1.600 euro l'una, e in più risarcimenti per il lavoro straordinario, che vanno diciamo dai 15.000 ai 23.000 euro a testa. In più Techsprint dovrà pagare le spese processuali, dovrà pagare addirittura le spese anche per la traduzione in tribunale. In tutto questo la Techsprint ha fatto questo comunicato stampa dicendo che di aver vinto in tribunale, come hanno sempre fatto, di fatto rigirando quella che è la realtà. Abbiamo visto anche appunto durante lo sciopero, quando uscì, cioè l'ispettorato del lavoro fece un controllo, trovò persone a nero, mancanza di sicurezza eccetera, loro uscirono pubblicamente dicendo: ah, è arrivato l'ispettorato ed è tutto a posto, ha riconosciuto che è tutto regolare. Bugie totali, cioè comunque loro hanno hanno un'agenzia di stampa di Milano che si occupa di fare appunto questo lavoro di trasformazione della realtà, e però diciamo purtroppo sono anche poi i giornali che riprendono poi questi comunicati senza nessun tipo di fondamento. Noi abbiamo anche inviato alla stampa la sentenza del tribunale di Prato, che contiene tutte queste cose che ho condiviso, però appunto anche oggi abbiamo visto La Nazione titolava una vittoria per due, non si sa come, con tanta fantasia, diciamo, io mi viene da pensarla così. Però appunto la realtà poi nel concreto non cambia, cioè c'è Techsprint, cioè dovrà sborsare cifre astronomiche, sia nei confronti dei lavoratori che di contributi, dovrà pagare 3 anni di contributi, gli ultimi 3 anni di contributi a tutti i lavoratori, apprendistati sono stati riconosciuti finti. Insomma, di fatto, a prescindere da comunicati stampa, la realtà dei fatti è che Techsprint è stata asfaltata da questa vertenza, nonostante i suoi studi legali. Techsprint si fa difendere da Annecchiarico, che è l'avvocato dei Riva, cioè l'avvocato che ha difeso l'Ilva da il reato di disastro ambientale, cioè è l'avvocato della ThyssenKrupp, cioè parliamo di personaggi molto importanti, diciamo, nel panorama dell'imprenditoria italiana di un certo tipo. E però appunto diciamo che non gli è andata per niente bene, e Techsprint chiaramente è stato poi un punto apicale di quella che è il movimento 8x5, una lotta durissima che è stata possibile grazie alla solidarietà di tantissime persone. È stato il luogo dove poi noi abbiamo anche conosciuto i compagni di GKN, abbiamo conosciuto tantissime delle compagne e compagni che poi ci sono stati al fianco durante questi anni, ci sono ancora tutt'oggi al fianco, insieme a cui lottiamo. Questa sentenza appunto arriva oggi, in cui di fatto abbiamo diversi fronti aperti. C'è stata la mobilitazione contro Montblanc la settimana scorsa in via Tornabuoni, contro i brand del lusso che sfruttano appunto le persone, pellettieri che fanno sempre 12 ore, 6 giorni a settimana per borse da 1200 euro. E poi abbiamo appunto Quarrata, lo sciopero a Quarrata in provincia di Pistoia, dove si fabbricano divani per Mondo Convenienza, una fabbrica di divani dove sempre si lavora 12 ore 7 giorni per 1300 euro, e dove un lavoratore è stato picchiato lunedì, la settimana scorsa è stato picchiato perché si è iscritto al sindacato. Da lì è iniziato lo sciopero a oltranza con il picchettaggio. In questi giorni lo sciopero si è allargato, oggi siamo 34 lavoratori in sciopero, siamo la maggioranza dei lavoratori che sono entrati in sciopero, e appunto c'è stato un tavolo con l'azienda gli scorsi giorni. L'azienda a parole si dice disponibile alle richieste dei lavoratori, che sono sempre contratti indeterminati, applicazione del contratto nazionale. In questo caso chiede l'applicazione del contratto nazionale industria e non quello dell'artigianato, e chiaramente lavorare secondo le ore del contratto e non più 12 ore 7 giorni. In questa lo sciopero sta continuando, un nuovo incontro ci sarà fra pochi giorni, e insomma vedremo come andrà, però chiaramente lo sciopero va avanti perché è comunque lo strumento più forte e più potente che abbiamo, che è nelle mani dei lavoratori che appunto hanno vissuto anni di sfruttamento e che decidono di mettersi in mobilitazione. Questo, come abbiamo detto, per noi appunto anche questo è chiaramente sindacalizzare l'insindacalizzabile. Ci troviamo a fare questo sciopero Quarrata con lavoratori che sono senza contratto a nero, lavoratori che hanno contratti, sono tutti a tempo determinato, cioè non esiste una persona che abbia un contratto indeterminato in queste fabbriche. E quindi appunto parliamo di lavoratori che molto spesso, cui molto spesso viene detto non si può fare nulla, no? Perché sei straniero, perché sei a nero, perché non hai il contratto indeterminato, eccetera eccetera eccetera. Però di fatto a dire sempre che non si può fare nulla, poi si arriva dove ci troviamo oggi, poi purtroppo nelle condizioni che conosciamo. Chiaramente fare questi scioperi non è semplice, e sappiamo che in tanti, diciamo, mormorano tante volte anche sul fatto che è rischioso, che non si può fare, che ci sono dei rischi, che si rischia di perdere il posto di lavoro, si rischia di prendere anche le botte, chiaramente, ma la verità è che non si parla di quelli che sono invece gli altri rischi, sono i rischi di quando invece non si fa niente, e quindi i rischi di quando non si lotta e non si ribella sono il rischio di addormentarsi alla guida di un camion dopo 14 ore di lavoro, il rischio di perdere le dita dentro ai macchinari delle stamperie, il rischio di finire risucchiata da dentro un orditoio, il rischio di non avere più una vita, di avere la propria vita completamente annichilita da turni di lavoro distruttivi e massacranti, e quindi di fatto di perdere anche la speranza di poter costruire una vita migliore, di poter migliorare la propria condizione, di poter vivere come un essere umano sostanzialmente, non come una macchina a fare appunto vestiti o divani, non importa. E questi sono rischi purtroppo reali, concreti. Il rischio poi appunto di poi svegliarsi e trovarsi in un tessuto produttivo distrutto dalla criminalità organizzata, dallo sfruttamento, dall'evasione fiscale e dalla realtà in cui appunto viviamo noi oggi. Questi sono i rischi del non fare nulla, del continuare a dire che insomma che il blocco dei camion non va bene, che lo sciopero non va bene, eccetera eccetera. Questi sono i rischi che le persone vivono tutti i giorni, quotidianamente sulla loro pelle, e che chiaramente per tanti ormai sono dei rischi che non sono più sopportabili, e quindi preferiscono correre altri tipi di rischi, come anche appunto può essere anche perdere il posto di lavoro, anche prendere denunce, anche prendere le botte dentro la fabbrica o dai caporali, o prendere le botte dalla polizia davanti alla fabbrica. Ma per tante persone a questo punto di fatto diventa un rischio più percorribile di tanti altri che purtroppo si vivono quotidianamente nella loro quotidianità, e quindi rischi che tante persone, sempre più persone, decidono di correre, e probabilmente rischi che appunto non si corrono più da soli individualmente dentro la fabbrica, da soli a interfacciarsi con il capo, ma sono rischi che si corrono tutti insieme, stando insieme al presidio, come stiamo facendo in questi giorni, ancora una volta davanti al fuoco, a dormire insieme in mezzo alla strada, nella zona industriale, mangiando insieme, stando insieme, passando il tempo insieme, conoscendosi e costruendo appunto sempre più questa comunità, che è una comunità di lotta. In questo ponte che c'è stato del primo novembre, tantissimi del tessile, della logistica, hanno di fatto passato il ponte ai vari picchetti che abbiamo, che è appunto quello di Quarrata, poi c'è Weltex a Prato. Ieri si è improvvisato di fatto un altro sciopero davanti a una piccola stamperia di un lavoratore che è venuto a uno dei picchetti dicendo anche io voglio fare lo sciopero. Insomma, c'è grande movimento, c'è grande fermento tra i lavoratori, sempre più persone vogliono iniziare i scioperi, vogliono mobilitarsi, e sono stanche, veramente stanche, sia di appunto delle condizioni di lavoro, ma soprattutto poi di di istituzioni che non guardano a loro come cittadini, ma probabilmente come persone di serie B, persone che devono stare ai margini, che devono stare chiuse dentro le fabbriche. Oggi per queste persone non è più così, giustamente vogliono stare al centro, rimettersi al centro è quello che è loro, è il posto dove devono stare, al centro dell'attenzione, far sentire la propria voce sempre più prepotente in contrapposizione con quella che è la spudoratezza delle aziende, che siano appunto piccoli imprenditori del territorio fino a le committenze come Mondo Convenienza, come Montblanc, come GKN, QF, che abbiamo visto. Io faccio diciamo questo volo pindarico, ma perché lo voglio dire, vediamo queste aziende fare sostanzialmente quello che gli pare. Abbiamo visto, chiaramente l'ha sentito la notizia dello stabilimento GKN, che era già venduto mentre l'azienda faceva le trattative, mentre l'azienda portava la polizia allo stabilimento, portava i guardioni, portava i droni allo stabilimento, dicendo che lo stabilimento era sotto sequestro, che dovevano che bisognava liberare lo stabilimento, eccetera eccetera eccetera. In realtà quello stabilimento non era nelle loro mani, non era di loro proprietà, probabilmente venduto chiaramente con chissà quale sistema a delle ditte create appositamente. Cioè queste aziende fanno quello che vogliono, perché oggettivamente sono state lasciate libere di fare tutto quello che gli pare oggettivamente, e ormai bisogna dire chiaramente che queste aziende non sono più libere di fare quello che gli pare piace, perché ci sono tanti e tante lavoratrici e lavoratori che sono stanchi e che si mettono in lotta e che vogliono agire per cambiare questa situazione, per rivendicare i loro diritti e per rivendicare appunto dei nuovi rapporti tra capitale e lavoro, e quindi per iniziare a spostare, no, un po' questa asticella piano piano. Chiaramente non voglio, cioè sono sempre piccoli esperimenti, piccoli o grandi, chiaramente se pensiamo a GKN, però piccole esperienze che però sommando si possono fare una forza. Purtroppo vediamo tra i responsabili di questa situazione ci sono chiaramente anche c'è il ruolo dei sindacati confederali, e oggi troviamo a sbandierare scioperi generali e anche sul territorio a cercare di rivendicarsi, come spesso succede, fondamentalmente, cioè, una presenza, un protagonismo che però non abbiamo visto in passato. Poi chiaramente ben venga, se le cose cambiassero saremmo sicuramente tutti felici, però fino a quel punto fondamentalmente chiaramente chi sta agli scioperi, chi si rivendica delle pratiche e chi cerca di metterle appunto in atto per migliorare le condizioni di tutte e tutti, se sono quelle le realtà che possono veramente intervenire, possono veramente cambiare qualcosa, possono veramente incidere su quello che accade, e poi tutto il resto sono anche un po' parole sostanzialmente. Nulla, io chiudo perché ho preso già troppo tempo. Vi ringrazio a tutte e tutti, invito tutte e tutti appunto a passare ai presidi, a seguirci sui social, su Sud Cobas-Firenze, e per rimanere aggiornati, per capire un po' cosa succede, anche cosa può servire, dove andare in questi giorni. E un abbraccio a tutte e tutti.
Allora Sara, grazie a te, un abbraccio a te, io non aggiungo assolutamente niente di più al tuo intervento, che è stato un fiume in piena, e non mi permetto in alcun modo né di spezzarlo, neanche, come si dicono gli esperti, in fase di post produzione, men che mai insomma di aggiungere altro. L'unico appello, quello che hai fatto, di controllare sui social le pagine, i profili di Sud Cobas con 2D, ma insomma lo trovate comunque, Firenze e Prato, questo per gli aspetti più istantanei della comunicazione. Noi come abbiamo tante volte detto, ci rinunciamo in partenza con la stampa rassegnata, che ha una cadenza settimanale. Ci piace di più arrivare magari dopo sulle notizie, dargli un pochino più di voce, e credo che appunto anche questa volta l'intervento di Sara ha meritato questo spazio, anche per andare alle ragioni forti che stanno spingendo tante persone a rischiare, perché come ci ha abbondantemente spiegato e fatto presente, si rischia nel lottare. Non si può dire che lottare è solo una festa, non si può dire che è gratuito, anzi si paga un prezzo, però dall'altra parte bisogna mettere sul piatto della bilancia qual è anche il prezzo della quiescenza, della passività o della apparente indifferenza, perché poi le cose ci ricadono addosso. Quindi grazie ancora, un abbraccio a te, a tutti e a tutte voi, e ovviamente a presto. Ho detto fiume in piena, non lo voglio dire con scherzandoci troppo sopra, perché proprio questo fine settimana ricorreva purtroppo l'alluvione di Campi Bisenzio un anno fa. Nel frattempo stiamo ancora vedendo le pale in azione in Romagna, in Emilia, per non arrivare a quello che è successo a Valencia, ma non è, insomma, siamo oltre i confini della mia trasmissione, anche se, come sempre si dice, le cose sono tutte collegate. Comunque, per rimanere su quelli che sono gli aspetti del nostro territorio, l'alluvione di Campi e gli annessi problemi di consumo di suolo, ormai sempre più chiari, sempre più evidenti a tutti, quelle che sono le ricadute della cementificazione, dell'impermeabilizzazione dei suoli, che, come abbiamo ormai imparato anche senza essere degli esperti, anche senza senza essere degli ecologi, prima ancora che degli ecologisti, hanno appunto su quello che è il regime delle acque. E purtroppo andiamo a constatare che, nonostante la scienza, le voci della scienza e anche quelle del cittadino comune che si va facendo competente, ci dicano che bisogna assolutamente smettere di costruire, e forse non ci basterà neanche smettere di costruire, perché probabilmente sono messe già in discussione il funzionamento di alcune infrastrutture esistenti. Quando dico infrastrutture non mi riferisco solo alle strade o a quello che potrebbe essere il famoso aeroporto nella Piana Fiorentina, ma anche banalmente alle abitazioni o alla piccola e media impresa, ai negozi, all'artigianato, a tutto quello che c'è. Insomma, ne dovremmo probabilmente mettere in discussione quello che c'è, e invece si continua a costruire. E di costruzioni e di cemento si deve purtroppo andare a parlare anche a seguito di una notizia che, tutto sommato, potremmo guardare anche con occhi benevoli, anche come il frutto di una lotta vittoriosa in questa porzione di territorio, che è appunto quella sull'inceneritore. L'articolo lo prendo da Repubblica, esce il 30 di ottobre, e si apprende che il nuovo quartier generale Alia va a Case Passerini e libera i suoi spazi per la multi-utility verde, bookshop, palestre e alloggi. Ecco la nuova casa della multi-utility. Quindi, proprio detto in soldoni, che succede? Che per via delle vicende legate alla costituenda multi-utility, che dovrebbe gestire appunto acqua, luce, gas e rifiuti in Toscana, come sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, anche se la vicenda è ancora diciamo in qualche modo al vaglio della politica e non c'è un indirizzo certo né riguardo alle sue modalità di funzionamento, né riguardo all'inserimento dei comuni, né riguardo al ruolo che dovrebbe svolgere il privato rispetto al pubblico, né a chi ne sarà l'amministratore delegato. Abbiamo avuto delle notizie contrastanti, con tanto di, diciamo, scozzo, se non propriamente scazzo politico, tra la dirigenza del Partito Democratico Toscano e altri settori dello stesso centro-sinistra. Comunque, in questo caso ci interessa il giusto, però in questo processo la nuova sede della multi-utility dovrebbe andare in via Baccio da Montelupo. Andando via da Baccio da Montelupo si libererà appunto la sede di via Baccio da Montelupo, dove dovrebbero appunto sorgere verde, bookshop, palestre e alloggi, e dall'altra parte invece lo spostamento a Case Passerini, dove si apprende quello che ora andremo a guardare. Alia Multiutility, doppia rivoluzione immobiliare. Prima di tutto rivoluzione per Case Passerini, perché la SPA dei rifiuti trasferirà la sua sede logistica dove sarebbe dovuto sorgere il termovalorizzatore inceneritore. Contemporaneamente rivoluzione per la storica sede di via Baccio da Montelupo, che diventerà casa della multiutility, cioè la holding nata per unire in una le decine di società dei servizi pubblici toscani che sta infiammando la polemica politica. Lì dove un tempo c'era il quadrifoglio nascerà il quartier generale headquarter, cioè il quartier generale della multiutility, con tanto di incubatore per startup, bookshop, palestre, eppure la possibilità che un 20% dei 25.000 metri quadri di superficie venga destinata ad alloggi per i dipendenti. È la svolta che salta fuori da un protocollo di intesa tra Regione, Ato Centro, Alia, Città Metropolitana, Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino, in cui la Giunta regionale, con delibera di lunedì scorso, ha approvato la versione finale dopo una prima versione di marzo. Nell'atto si spiega che il termovalorizzatore di Case Passerini, naufragato dopo i ricorsi, è allo stato non realizzabile e Alia rinuncia ai risarcimenti. Quindi fino a qui, appunto, come dicevo, l'aspetto, se vogliamo, anche positivo di questa notizia, che mette assolutamente una pietra ormai più che tombale sulla vicenda dell'inceneritore a Case Passerini. Quindi questo, fino a qui siamo anche contenti. Le parti si impegnano per dare un'alternativa industriale a Case Passerini, a mantenere la destinazione a servizio del ciclo dei rifiuti. Al posto dell'antico inceneritore nascerà l'impianto per lo smaltimento dei RAE, i rifiuti tecnologici. Quindi anche fino a qui la notizia, tutto sommato, può essere positiva e interessante. Si va a realizzare questo impianto di trattamento RAE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, quindi sperando che appunto si cerchi di recuperare materia nella logica e dentro la filosofia dell'economia circolare, e quindi anche qui va bene. Ecco, il problema dov'è? Accanto alla sede logistica di Alia, suddivisa in 30.000 metri quadri, che ospiteranno officine, aree di lavaggio, mensa, area amministrativa e 9.000 metri quadri di terzi, che diventeranno un parcheggione. Una grossa edificazione nella storica zona della discarica, su cui peraltro insisterà il cono di volo della nuova pista dell'aeroporto di Peretola, quando mai si farà. Quindi qui c'è anche una sorta di battuta del giornale della Repubblica, che come sempre si lamenta di ciò che non viene fatto, soprattutto quando si parla di grandi infrastrutture e grandi opere, perché quando non si fanno le case popolari la Repubblica se ne lamenta meno. Quindi qui c'è un po' questa battuta sulla questione dell'aeroporto, però ci tiene a dire che su questa porzione, su questo fazzoletto di terra, che comunque non è da poco dal punto di vista dei metri quadrati, si sarebbe anche all'interno del cono di volo della nuova pista dell'aeroporto, e quindi porterebbe ulteriore presenza umana sotto il cono di volo, e tra l'altro molto molto vicina all'aeroporto. Tra l'altro, in molti ricorderete come una delle ragioni per le quali o perlomeno uno degli argomenti con i quali il presidente della regione Eugenio Giani elogiava la nuova traiettoria, la nuova posizionamento della pista, che appunto, come si dice, ha un posizionamento 11-29, e avrebbe secondo lui dovuto insistere proprio su quell'area dove tanto ormai non si faceva più l'inceneritore, e quindi si volava secondo loro su una discarica. Invece si va ad apprendere che non si volerà solo su una discarica. Nonostante questo, anche sulla discarica c'erano dei lavoratori, delle lavoratrici, e c'è anche l'impianto di compostaggio dei rifiuti, per cui c'era comunque una presenza umana sotto il cono della nuova pista. Ma con tutto quello che ci hanno detto e con tutto quello che vanno a costruire, ce ne sarà ancora di più. Quello appunto che salta comunque agli occhi e che in qualche modo va gridando vendetta rispetto ai problemi e all'assetto geoidrologico della piana sono appunto questi 30 più 9 uguale 39.000 metri quadrati di nuova edificazione, di nuovo cemento, che dovrebbero appunto sorgere di là dal raccordo autostradale rispetto a quello che è il limite del parco della piana. Ovviamente si sta parlando di un'area sulla quale era già previsto l'inceneritore, che anche dal punto di vista dei metri quadri non era assolutamente poca cosa, anche se adesso non ricordo esattamente le sue dimensioni, e l'aspetto che più preoccupava era quello delle emissioni, il suo ruolo nel ciclo dei rifiuti, nel distruggere materia per trasformarla in energia da una parte, ma dall'altra parte in veleni e emissioni inquinanti. Però ecco, c'era anche l'aspetto del consumo di suolo, aspetto del consumo di suolo che, se ha sempre avuto un aspetto critico dopo l'alluvione del novembre dell'anno scorso, certamente lo è molto di più, e ci sta parlando di molte conseguenze ben più impattanti. Quindi 39.000 metri quadri, teniamo conto che il Duomo di Firenze, che sì, certamente ci stupisce soprattutto per l'altezza, prima ancora che per la superficie che occupa dal punto di vista dello spazio bidimensionale sul terreno, ma insomma il Duomo è 8.000 metri quadri. Qui si sta parlando di 39, quasi quindi 40, quindi praticamente sono 5 Duomi di Firenze affiancati, che andrebbero costruiti sul terreno di là dal raccordo autostradale, guardando diciamo dalla parte di Sesto Padule. Questo un po' è quanto. Direi che anche se questa settimana, a questo punto ci avanza un paio di minuti, è troppo poco per leggere qualche altra notizia, o perlomeno per farne qualche commento che non sia poi tranciato o lasciato a metà. A questo punto ci salutiamo qui, sperando di aver detto comunque delle cose interessanti, ma soprattutto di averle fatte dire sia a Luca dei Cobas delle Autolinee Toscane, sia a Sara dei Sud Cobas, impegnati soprattutto nella piana fiorentina, per quanto ha riguardato la importante sentenza sulla lotta della Texprint. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana, sperando che insieme alla stampa rassegnata torni vivo e vegeto e sempre più in forma che mai anche il nostro caro Archive. Dalla stampa rassegnata a tutti e tutte voi un grande ciao!